Eccoci nuovamente in diretta, sono le 19:26 del 16 ottobre, lunedì, e appunto in compagnia di Tamburi Rossi Notizie del Fronte su radiazione.info, e noi siamo in collegamento, come puntualmente ormai ogni lunedì riusciamo a fare, con Larissa, e appunto per darci un po' di aggiornamenti sulla situazione in Donbass, visto che insomma lei da sempre ci sta dando questa opportunità di sapere meglio, seguire meglio quello che avviene, mentre appunto sappiamo bene che i nostri media tacciono ancora di più in questo periodo. Intanto Larissa, grazie mille di esserti collegata con noi anche oggi.
Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie anche a voi per questa possibilità di dare le notizie. Purtroppo ancora non sono belle le notizie da terra di Donbass. Purtroppo i combattimenti, i bombardamenti si continuano. E io parto subito dal briefing quotidiano di Edward Bassurin, che oggi, la giornata di oggi, ultime 24 ore, quindi dal 15 al 16 di ottobre, continua a parlare che la parte ucraina continua a sparare contro il territorio di Repubblica. E nelle ultime 24 ore si è registrato 35 violazioni del regime cessate il fuoco dai posizioni di forze militari ucraine verso il territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. In particolare Edward Bassurin ha detto che in direzione di Donetsk il nemico ha usato carri armati, mortai, armamenti di bempe, diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. Sotto il fuoco sono rimasti i periferie di 13 insediamenti. Il nemico ha usato munizioni anticarro, mine di calibro di 120 e 82 mm. In direzione Gorlovka, sotto il fuoco delle armi di bempe, lanciagranate e armi leggere, è rimasto il villaggio Zaitseva. Oggi hanno commemorato l'eroe di Repubblica di Donetsk, Arsen Pavlov. Se ricordate, questo uomo era un comandante di uno battaglione con soprannome Matarolla, è passato un anno da questa tragica morte. Arsen Pavlov ha lasciato la vita difendendo la terra di Donbass dal nazismo che fiorisce in Ucraina, ha detto Bassurin. Probabilmente è stato ucciso da terroristi ucraini. E il 14 ottobre a Kiev e altre città di Ucraina sono passate fiaccolate di massa di nazionalisti ucraini celebrando la fondazione UPA. Sulle strade principali, piazze, uomini con svastica sugli abiti, senza vergogna, mettono i ritratti di bandiera, Shushkevich, facendo il gesto romano. E questa è realtà europea, ha detto Bassurin, al quale hanno cercato di arrivare i patrioti di Ucraina. In totale, settimana scorsa, adesso io parto con altro briefing di 13 di ottobre, siccome a venerdì sempre c'è un briefing che fa riassunto di settimana precedente, e quindi il nemico ha usato sul territorio della Repubblica 718 pezzi di artiglieria e munizioni di anticarro, mine di calibro da 120 a 82 mm e due missili di S-0 Grad. Sotto il fuoco sono rimaste le periferie di 25 centri abitati di Repubblica, tranne 4 di essi 13 abitazioni sono danneggiate. difendendo la Repubblica sono morti due militari di milizie popolari e due sono rimasti feriti. Quindi il terrore verso il popolo di Donbass è una arma principale degli aggressori ucraini. Per la correzione di fuoco d'artiglieria, i punitori ucraini usano i droni che portano le munizioni. Settimana scorsa i miliziani della Repubblica hanno preso con l'arma da fuoco due di questi droni che portano nome Leleka e Phantom 4. Leleka si è esploso in aria quando si è stato preso, che mostra che è stato munito, questo drone è stato munito delle armi. Il comando di forze militari ucraini continuano il spostamento di tecnica di battaglia lungo linea di contatto. La settimana scorsa sono stati spostati FSO-Grad 5 pezzi, Tau-Guazdika da 120 mm 6 pezzi, carri armati 21 pezzi, pure missione OSCE ha registrato assenza di tecnica militare nei posti di deposito. Obici di calibro 152 mm STAB, 12 pezzi. Sempre obice Giacinto B, sempre 152 mm, 44 pezzi, assenza, parliamo di assenza, dove devono essere messi in deposito e queste armi da parte di forze militari ucraine. Altri obice a caccia, 18 pezzi, cannone da rimorchio di 28 pezzi, FSO-Grad 12 pezzi, Isau-Guazdika 20 pezzi. Dall'inizio di genocidio nel Donbass, su quasi tutti i mass media ucraini sono stati messi annunci di raccolta fondi per aiutare ai partecipanti di cosiddetta azione ATO, in particolare ai privati battaglioni nazionalisti. Ma nonostante i fondi enormi che arrivano da diversi fonti, sempre più spesso arriva l'informazione da soldati ucraini e da parte dei partecipanti di battaglioni nazionalisti di assenza catastrofica di abiti caldi, cibo e farmaci. Tutti in Ucraina cercano di guadagnare sulla guerra. Centinaia di gruppi volontari ucraini hanno raccolto una fortuna di soldi, riciclando soldi tramite diverse fondi e semplicemente mentendo, prendendo in giro i cittadini per strada. Ma più degli altri soffrono da sciacallaggio i residenti dei territori sotto controllo di forze militari ucraine. Gli aggressori dei battaglioni nazionalisti mai hanno mostrato la onestà o umanità. In caso di mancanza di cibo, loro semplicemente portano via tutto il necessario dalle residenti civili. Ma quando ai residenti non c'è niente da portare via, loro rubano ad unità delle forze militari ucraine. Questo è un vero motivo dei scontri tra gli occupanti, uno contro l'altro. Settimana scorsa sono stati registrati tre scontri tra battaglioni nazionalisti e le unità delle forze militari ucraine. Il comando di ATO molto accuratamente nasconde questi incidenti. Insieme con numerosi non ufficiali dati delle perdite tra i militari e delle forze militari ucraine, i partecipanti dei battaglioni nazionalisti in seguito delle provocazioni e scandali interni ci sono i perdite ospedalieri in quantità di 60%, che quasi corrisponde di perdite di battaglia. In paese la situazione critica. All'ospedale di città Kharkiv, Odessa, Dnipropetrovsk sono stracolmi e si segna l'assenza catastrofica dei farmaci. Il gruppo volontario di nome Sorelle di Misericordia, questo è il gruppo volontario ucraino, ogni giorno mette sulla sua web pagina nuove comunicazioni sulla situazione pietosa negli ospedali ucraini e richiesta di sostegno economico. In stesso tempo, Kiev ufficiale assicura alla società che ai militari non manca niente. Dai nostri fondi, dice Basurin, c'è informazione sui fatti di persuasione tra i militari di forze militari ucraini di renitenza alla leva in zona di cosiddetta ATO. I veterani feriti nel Donbass in internet mostrano le proprie mutilazioni e apertamente rivolgono un appello di sottrarsi dall'obbligo militare. Pure eroi ucraini di guerra condannano l'autorità di Kiev nelle violazioni di tutte le promesse che hanno lasciato l'appoggio sociale e economico dei partecipanti di ATO. Madri di soldati uccisi e feriti creano i comitati e organizzano i picchetti, i comizi davanti agli uffici di reclutamento. Quei soldati che combattono dentro le forze militari ucraine vedono tutta ingiustizia da parte di autorità di Stato e autorità ufficiale. Solo settimana scorsa sono scappati via due militari di brigata numero 28. Sempre di più la maggior parte di militari ucraini rendono conto che questa guerra fratricida sia priva di senso e ingiusta. Migliaia di militari ucraini sono delusi di politica condotta da Kiev e comprendono che sono stati ingannati e lasciati da proprio Stato. E dopo Basurin rivolge la parola ai soldati ucraini dicendo che avete sbagliato con chi combattere. Il vostro vero nemico si trova a Kiev. Proprio lì si trovano gli uomini che hanno ucciso migliaia di persone per riempire le tasche. Bisogna scacciarli via e cominciare la vita nuova e pacifica rispettando i diritti degli abitanti del Donbass sulla sua scelta e sul futuro. Questo è un briefing di Edoardo Basurin. E adesso parlo sempre sul territorio sotto responsabilità di milizie popolari della Repubblica Popolare di Lugansk. Sempre ogni giorno continuano diversi bombardamenti di periferie di diversi centri abitati e quindi nelle ultime 24 ore da il colonnello Andrei Marocco, aggressori ucraini 8 volte hanno violato il regime di cessate il fuoco usando i mortai di calibro 120 mm, AGS, SPG, armi di grande calibro e armi leggere. Sono stati registrati i bombardamenti da posizione ucraina che si trova al villaggio Novatoshkovskaya verso direzione Zhukov. Adesso loro proprio nominano da dove sparano verso che villaggio o centro abitato che si trova sul territorio di Repubblica e quindi da posizioni ucraine a Novoalexandrovka verso i periferie Kalinova, da posizioni ucraine che si trovano in Krimskaya verso le posizioni di milizie di Repubblica che si trovano a Kalinova, da Triofizbinka che le posizioni ucraine in direzione Krasny Liman sono le posizioni di milizie popolari. Non sono registrate distruzioni di abitazioni e non ci sono le vittime tra i civili e i militari. Solo che posso aggiungere che sempre le forze militari ucraine continuano a riorganizzare diverse azioni provocative verso posizioni di milizie popolari della Repubblica. E adesso passo in corto altre notizie che, se ricordate, ancora all'inizio di questo anno autorità di Kiev hanno bloccato arrivo da Donbass carbone che era destinato per scaldare abitazioni sul territorio ucraino, e quindi alla fine di marzo, che già quasi era finito la stagione del riscaldamento, eccetto che già erano più coraggiosi e rappresentanti dell'autorità di Kiev, quindi Vladimir Groisman ha dichiarato che hanno intenzione di comprare in valuta carbone o negli Stati Uniti o in Australia o in Sudafrica, e quindi sappiamo che già è arrivato una nave con il carbone dagli Stati Uniti, dicono che dagli Stati Uniti, e adesso il 12 di ottobre è arrivata la nave con il secondo lotto di carbone dagli Stati Uniti. E che carbone ha portato questa nave? Il secondo lotto di carbone americano, dicono, è arrivato nel porto di Yuzhny, nella regione di Odessa. La nave Victoria ha consegnato un lotto di 60.000 tonnellate di antracite per azienda energetica Centro Energo. Antracite, questo è il tipo di carbone che si trova nel Donbass. Da noi esiste anche la città in provincia, in Repubblica di Lugansk, che porta lo stesso nome, si chiama Antracite, questa città. E dopo vi voglio dire che tutto il sistema energetico, tutte le centrali di riscaldamento in tutto il territorio, non solo nel Donbass, ma in tutto il territorio ucraino, sono costruite per questo tipo di carbone, di nome antracite. E quindi bisogna, leggere tra questi righi quello che dice Kiev, perché dicono che questo carbone è americano, di nome antracite. Dopo volevo dire che ancora il comitato investigativo russo ha aperto nuovi procedimenti penali per i bombardamenti nel Donbass da parte dell'esercito ucraino, e portavoce di comitato Svetlana Petrenko le ha sottolineato che al centro delle nuove indagini ci siano i lanci di artiglieria in alcune aree delle regioni di Lugansk e Donetsk, a seguito dei quali sono state registrate vittime tra i civili, e si indaga per il reato previsto dall'articolo 356 del codice penale russo relativo all'uso di mezzi e metodi di guerra proibiti. E dopo volevo proprio dire qualche parola sul silenzio totale dell'Occidente sui bambini uccisi nel Donbass. Io purtroppo il mese di agosto non ci siamo sentiti, perché questo articolo l'ho trovato proprio oggi, e era il scusate che non posso adesso rispondere perché mi chiamano. Ecco, e quindi su questo articolo hanno intervistato il Ennio Bordato, che sia il fondatore di Aiutateci a salvare i bambini. E quindi scusate,
non ti preoccupare,
perché in Italia il silenzio totale dell'Occidente sulla tragedia del Donbass e sui bambini che continuano a morire sotto le bombe nell'Ucraina sudorientale, anche se dai media occidentali italiani non si direbbe, ma la guerra nel Donbass, che giunge al suo secondo anno, al suo già da 3 anni e mezzo, e si continua. Perché in Italia dei bambini morti per i bombardamenti nell'est ucraino non si dice nulla? Sono bambini forse di un'altra categoria o non rappresentano alcun interesse per l'Italia rispetto alle notizie sul calcio o i bus testivi? E quindi queste sono le domande che hanno fatto a Ennio Bordato, presidente dell'associazione Aiutateci a salvare i bambini. La guerra nel Donbass continua, ma in Italia non se ne parla. Perché, secondo te? Ennio dice: dire la verità sul Donbass vuol dire far pensare alla gente, far capire alle persone dove questa Europa è finita, cioè in ostaggio agli Stati Uniti e serva di una politica americana che vuole assolutamente strappare la Russia dall'Europa e Italia dalla Russia. La guerra nel Donbass fa quindi parte di un progetto ancora più grande, secondo te? Sì, certo, risponde, è una guerra principalmente economica di prospettiva. L'Europa, che stava crescendo nella relazione non solo economica ma anche culturale tra i vari paesi, sta mettendo in crisi economica, sta mettendo in crisi l'economia americana, la quale non può permettersi di perdere l'Europa e di far crescere il dialogo e le relazioni economiche tra la Russia e l'Europa. Nella sola città di Burlock sono morti 16 bambini solo nel prima metà del 2015. Il silenzio dell'Occidente sui bambini uccisi sul Donbass 4 potrà durare, se ne parlerà mai? Ennio dice che credo che non se ne parlerà mai. Questa è una guerra molto strana, c'è un esercito rappezzato e sostenuto dai soldi europei e americani che sta bombardando a una distanza di 20 km case, abitazioni civili, ospedali, orfanotrofi, scuole. È una guerra particolarmente feroce e inumana. Tra le vittime civili ci sono dei bambini che non sono potuti sfuggire ed essere accolti dalla Federazione Russa. Ricordiamo che sono più di 1,5 milioni di civili sfollati dall'est ucraino che hanno trovato accoglienza e servizi sociali in Russia. Io solo volevo finire, non so se ho trovato il mio tempo, solo che alla fine Ennio Bordato dice che noi siamo partiti subito allo scoppio del conflitto contro la popolazione del Donbass e abbiamo già aiutato 8 case particolari che loro continuano a aiutare, e ha nominato i diversi bambini da Lugansk, da altre città di Repubblica di Donetsk, hanno anche aiutato Anna Tuf, che conosciamo tutti, di Gorla, perché questo il marito e la figlia è un braccio e si è trovato con 2 bambini piccoli da udire. Lei ha perso la casa, il lavoro, la solidarietà italiana, grazie anche ad aiutateci a salvare i bambini, è una solidarietà concreta. E quindi noi sappiamo che Anna Tuf quest'anno è venuta per mettere questo impianto braccio automatico elettronico e adesso sta facendo la vita, lavora e può accudire i suoi bambini, diciamo più in comodità. E alla fine lui dice: è importante che le persone del Donbass sappiano che non ci siamo. In questo modo si fa capire che da una parte c'è la gente contraria alla guerra e dall'altra il governo. Nel vergognoso silenzio dei media occidentali su questa guerra nel centro dell'Europa, nel tuo piccolo puoi essere utile. Aiuta anche tu i bimbi del Donbass. Proprio volevo parlare di Ennio Brodato, perché è un uomo che da diversi anni aiuta questa sua fondazione, mi pare già da 11 o 12 anni esiste. Io partecipo anch'io in questa fondazione, e quindi volevo ringraziare tramite questa radio di nuovo, come ne ho guardato, anche voi altri che continuano di aiutare i residenti e abitanti del territorio sotto responsabilità delle due repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Grazie con tutto il cuore.
Grazie a te, cara, invece di essere sempre puntuale a, insomma, un po' ad aggiornarci, a spiegarci quello che sta succedendo, perché insomma sai bene che questo ponte che stiamo costruendo è importantissimo anche per riuscire poi a mobilitarsi, cioè, puntualmente, insomma.
Sì, grazie mille, e vi auguro di un buon proseguimento di serata. Purtroppo le notizie sono queste.
Sì, però insomma speriamo invece di poterne dare, insomma, di meglio. La cosa è che, no, ogni volta ci premiamo a sottolineare che se continuiamo a parlarne significa sì che purtroppo la guerra c'è, ma significa anche che però la resistenza del popolo continua, no? E sì, questa è la speranza e la determinazione, che è un esempio per tutti, ecco. Questo secondo me è anche sempre importante tenerlo a mente, altrimenti perdiamo di vista il buono che si sta sviluppando anche, no?
Sì, certo, sul territorio ho dimenticato di dirlo, ho preparato anche in conto una notizia che il 15 ottobre a Donetsk ha avuto posto la celebrazione di 85 anni di teatro accademico di Stato di opere di balletto. E la festa si è conclusa con il concerto di artisti di Repubblica e Federazione Russa. In programma di concerto di opera e di balletto non mancava anche questa volta un pezzo di balletto di Tchaikovsky, Lago dei Cigni. E teatro, proprio volevo questo dire, porta nome di un famoso cantante ucraino, Solovyanenko. E volevo dire, sì, è giusto come ha detto tu, che autorità di due repubbliche cercano di normalizzare e organizzare la vita per i residenti, per i civili che si trovano, per tutti questi anni si trovano, non hanno lasciato i domicili, che si trovano qua, e quindi l'amministrazione cerca di organizzare diverse azioni sportive, teatrali e culturali, lavorano le scuole e ospedale, lavorano tutti gli edifici civili, e quindi la vita si continua. E speriamo che presto finisce questo stato di guerra e noi possiamo tornare in vita normale pienamente.
Assolutamente, assolutamente. Va bene, Larissa, allora se non avevi altro da aggiungere per stasera, ci salutiamo, ovviamente ci sentiamo la prossima volta come sempre, e insomma, e ovviamente si ripete il nostro abbraccio forte a tutto il popolo che resiste in Donbass.
Grazie mille.
Un abbraccio, a prestissimo.
Ciao.
Ciao.
sole.